non è un paese cristiano, non esiste tale concetto, ma era un paese con tanti credenti. E cosa è? È un segno del collasso generale della società occidentale. Qualcuno vedrebbe gli Stati Uniti come l'ultimo bastione di verità biblica e segno, ecco, della direzione che sta andando la nostra società occidentale. Ora, magari per noi che siamo in Italia diremo, ma che c'entra con noi quello che è successo il 26 giugno? La verità è che ha a che fare con noi, perché non possiamo negare il fatto che gli Stati Uniti è veramente il battistrada per la cultura in questo periodo della storia e l'effetto dominò è arrivato anche nel nostro paese. Solo settimana scorsa, sicuramente siete al corrente, la Corte di Strasburgo ha dichiarato che l'Italia deve legalizzare il matrimonio gay o sarà ricevitore di alcune penalizzazioni. E questo è ciò che succede nel mondo e la Chiesa evangelica, la Chiesa biblica, la Chiesa che è radicata sulla verità deve scegliere, come tante altre volte nella propria storia, come risponderà alle tendenze e alle opinioni che soffiano nel nostro mondo. Ogni tanto nel panorama mondiale soffiano queste correnti e la Chiesa evangelica deve decidersi come risponderà. Il giorno dopo, è stato interessante, il giorno dopo della decisione della Corte Suprema, il 26 giugno, abbiamo messo un versetto sulla pagina di Facebook della Chiesa, alcuni di voi sapete che abbiamo questa pagina, e il versetto del giorno, che non era stato scelto di nessuno di noi, era Levitico 18:22, non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole. Abbiamo messo solo questo versetto sulla pagina, e questo versetto, soltanto il versetto, ha causato un piccolo trambusto, non è che, come dire, è crollato il mondo, però nel nostro piccolo è creato un trambusto, perché solo l'aver messo un versetto della Bibbia ha fatto che tante persone si volessero, come dire, trovarlo come una cosa offensiva. E per quanto il credente biblico veda questo versetto che ho menzionato prima come l'ultima parola, non dovrebbero esserci dubbi per un credente biblico evangelico. Coloro che stavano rispondendo a questo post che abbiamo messo sulla pagina, loro dicevano, no, non puoi usare l'Antico Testamento per una base per la moralità moderna. Non puoi andare a Levitico per spiegare come l'uomo moderno dovrebbe vivere. Non puoi usare questo versetto per, come dire, per dichiarare l'opinione di Dio o la visione di Dio sul rapporto omosessuale. E la cosa che stupisce è che sono soprattutto evangelici, che sono quello che io chiamo i proponenti della nuova moralità. Questo ci fa male. Sono nella Chiesa evangelica coloro che stanno cercando di leggere la Bibbia con un altro filtro per arrivare alla conclusione che l'Antico Testamento non serve come una bussola per la nostra moralità. E noi ci chiediamo come mai qualcuno potrebbe arrivare a questa conclusione, come mai qualcuno potrebbe leggere questo versetto, non avrai relazioni carnali con un uomo, eccetera, eccetera, e non concludere che vuol dire esattamente quello che dice, cioè che Dio non approva, anzi condanna nei termini più assoluti l'omosessualità. È così evidente per noi. Però vedi, l'approccio pro-gay, o come ho chiamato i proponitori della nuova moralità, vedono questo versetto nel contesto dell'Antico Testamento e cercano di dirci che l'Antico Testamento non è attuale, non è vincolante e non si può usare per sapere ciò che Dio approva o condanna. E questa mattina vogliamo valutare tre testi in specifico per capire ciò che dice la legge e i profeti. Ci ricordiamo settimana scorsa abbiamo visto che Gesù appella alla legge e ai profeti per vedere cosa dice Dio riguardo l'omosessualità. E voglio che lo guardiamo insieme, perché è molto possibile che nell'ambiente in cui noi ci muoviamo, nella Chiesa evangelica, troveremo quello che sono i PNM, proponitori della nuova moralità, e porteranno alcuni di queste idee. Enzo e Cinzia lo sanno bene che ci hanno risposto così quando hanno voluto convincerci che quel versetto non voleva dire quello che dice. Ha detto, amico mio, la Bibbia va interpretata storicamente e criticamente, aggiungendo è troppo facile il metodo letteralista, cioè non puoi leggerlo in modo letterale la Bibbia, devi avere qualche metodo, qualche, se vogliamo, qualche approccio critico. Ed è molto possibile che leggerai, ti troverai di fronte a qualche documento prodotto da un gruppo che vuol dire che i testi non dicono quello che tu pensi. Prima di andare al primo testo, voglio dire questo. Nelle ultime 3 settimane, non so se è perché sto trattando questo argomento, ho trovato diverse persone, fratelli in fede, che mi hanno detto non mi piace che si parli così contro l'omosessualità. E mi dicevano così, dicevano io ho degli amici che sono omosessuali, io ho parenti che sono omosessuali e non potrei mai portarli in chiesa, Keith, perché sentirebbero delle cose offensive, si offenderebbero. Non è lo scopo di nessuno di offendere a un'altra persona, non è per cattiveria che parliamo di questo, ma mi chiedo sempre una cosa, nel nostro desiderio di non offendere le persone, qualcuno ha pensato se Dio è offeso? Qualcuno si chiede cosa pensa Dio? E poi la realtà è che tutti noi siamo offesi dalla legge e dal Vangelo. A tutti noi la legge viene e ci dà uno schiaffo in faccia e ci dice tu sei un vile peccatore e ci riporta a guardare la croce. È questo che deve essere il nostro messaggio. Predichiamo un messaggio offensivo per il mondo, sia per quelli che sono immorali, sia per quelli che siano bugiardi, eccetera, eccetera, perché predichiamo un messaggio riguardo al peccato, riguardo al giudizio, riguardo al sangue di Cristo e riguardo al perdono e riguardo quello che per il giudeo è uno scandalo e per il greco è follia pura. Ma questo è il nostro messaggio. Vogliamo cominciare guardando il brano in Genesi 19. Genesi 19, non andremo a vedere quello che è la base di tutta la moralità biblica che si troverebbe in Genesi 1 e 2. Vogliamo cominciare da Genesi 19, un brano che per molti di noi è conosciuto, magari non l'avete riguardato da un po' di tempo, però è la storia di Sodoma e Gomorra. La storia di Sodoma e Gomorra. È leggendaria questa storia. Leggendaria non è nel senso che è un'opera finta o che è qualcosa che qualcuno ha inventato, ma è leggendaria perché è radicata nella coscienza del uomo e la donna occidentale. Tutti di noi abbiamo, come dire, la storia di Sodoma e Gomorra che in qualche modo è parte del tessuto del nostro pensiero. E che è nella coscienza occidentale e non può essere dimenticata. Un po' del contesto, in versetto 17 di capitolo 18, il Signore decide di condividere con Abramo il suo piano di investigare il peccato di Sodoma e Gomorra. 18-17, il Signore disse dovrei nascondere ad Abramo quanto sto per fare, e lui dice che il Signore disse siccome il grido che sale da Sodoma e Gomorra è grande e siccome il loro peccato è molto grave, io scenderò e vedrò se hanno veramente agito secondo il grido che è giunto fino a me. Ed erano venuti in 3, se ci ricordiamo, alla casa di Abramo, in 18.2 leggiamo che erano in 3. Poi in versetto 22 leggiamo che i due uomini, che 19.1 dice che erano due angeli, i due angeli partono e il Signore rimane con Abramo. E dal versetto 24 fino al 33, 6 volte Abramo intercede per la città di Sodoma e Gomorra, con la conclusione in versetto 32, dove Abramo disse, se non si adiri il Signore, io parlerò ancora questa volta soltanto, forse se ne troveranno 10, il Signore disse, no, non la distruggerò per amore dei 10. E questo è il contesto in cui ci troviamo, e adesso vanno gli angeli per investigare se il grido che è arrivato agli orecchie del Signore è veramente quello che sta succedendo. E vediamo che è verso sera, versetto 1, e quando leggiamo la Bibbia che è verso sera o che sta scendendo le tenebre, parla del fatto che sta per entrare in un periodo in cui la malvagità si manifesta e l'ora dei peccati più depravati sta per succedere. In Efesini 5, dell'11 al 12, leggiamo questo. Dice, non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele, perché è vergognoso perfino parlare delle cose che costoro fanno di nascosto. Questo è il collegamento con le tenebre e con quello che gli uomini fanno verso la sera e durante la notte. E questo principio di pudore, quando dice non partecipate ed è vergognoso parlare perfino delle cose che si fanno di nascosto, ci aiuta a ricordare che dobbiamo basarci su un principio di pudore quando parliamo di cose che riguardano l'omosessualità o altri atti immorali. Non dobbiamo, come dire, entrare troppo nel dettaglio, dobbiamo denunciare le opere delle tenebre, stando attenti a non cadere in peccato quando parliamo delle loro opere infruttuose. In ogni caso, la sera arriva e Lot è il personaggio principale, il nipote di Abramo, vede agli uomini che sono nella piazza e si alza per andare incontro loro. Versetto 2, disse, signori miei, vi prego, venite in casa del vostro servo e fermatevi questa notte. Lot gli chiede di entrare nella sua casa, gli offre ospitalità, che era una cosa cruciale nell'antico mondo. L'ospitalità era una questione di onore, era una cosa che una persona di onore faceva, come per noi aiutare una donna incinta quando cade, e aiutiamo a rialzare, è una cosa onorevole. E all'inizio i due angeli cosa dicono? Dicono no, passeremo la notte sulla piazza, versetto 2, alla fine. Però ecco, Lot non lo permette e Lot gli insiste di entrare e di dormire nella sua casa, versetto 3. Ed è versetto 4 dove inizia la scena di depravazione, versetto 4. Ma prima che si fossero coricati gli uomini della città, i sodomiti, letteralmente si ripete gli uomini sodomiti, ed è interessante che la parola uomini, uomo, genero maschile si ripete molte volte attraverso questo testo, e leggiamo che prima che si fossero coricati, gli uomini circondano la casa, giovani e vecchi, la popolazione intera, versetto 4, venuta da ogni lato, venuta da ogni lato. E vediamo che Mosè era l'autore di questo brano, nel narrarci questa scena, ci fa capire che questo non è un gruppo minuscolo di persone, non è soltanto una minoranza, la depravazione di Sodoma è generale, è completamente depravata. E noi, magari fino a questo periodo della storia, non siamo abituati a vivere in un contesto dove la depravazione è estesa ed è totale. Però, come gli angeli e come Lot a Sodoma, non dobbiamo essere stupiti. Perché? Perché l'uomo è depravato. L'uomo lasciato a se stesso arriverà a limiti di depravazione che noi non riusciamo neanche a concepire. Ed è quello che vediamo in questo brano. E quello che voglio dirci è che noi oggi viviamo in Sodoma. Noi viviamo in Sodoma. Dobbiamo renderci conto che noi viviamo in un contesto in cui la depravazione è arrivato a un livello impensabile poco tempo fa. Però vi aggiungo un'altra cosa. Se non fosse per la grazia di Dio, noi siamo Sodoma. Non c'è differenza tra noi e i sodomiti o i sodomiti moderni. Non c'è assolutamente differenza a parte un solo fatto, ed è che la grazia di Dio è caduta su di noi e ci ha tirati fuori dalla depravazione totale. Nessuno di noi può dire, guardando al proprio cuore, che non sarebbe in grado di arrivare ai limiti più impensabili di depravazione. Non lo devi ammettere davanti a me, tu lo sai, io lo so. È la grazia di Dio che fa sì che noi possiamo parlare in questi termini. Nessuno di noi, come dire, parla come con la puzza sotto il naso. Noi non siamo diversi da nessuno. A meno che in un caso, ed è che la grazia di Dio è piombata su di noi. Viviamo in Sodoma. Quello che mi fa male è che sono le chiese evangeliche, quelli che promuovono lo stile di vita di Sodoma. Una mia vicina sapeva che io sono un pastore evangelico, una volta mi ha chiesto, tu sei evangelico, vero Keith? Ho detto, sì. Quando mi fanno questa domanda dico un po' sì, perché non so cosa pensano, cosa immaginano loro quando dicono evangelico. Comunque, ho detto sì. Lei mi disse, mi spieghi una cosa? Perché la vostra chiesa evangelica benedice il matrimonio gay? E mi ha stupito e mi ha fatto tanto male. Avrei voluto dire no, non è vero, le chiese evangeliche non hanno aperto le loro braccia al matrimonio gay. Purtroppo sono proprio le chiese evangeliche che hanno dato il timbro di approvazione e dicono che Dio approva dello stile di vita omosessuale. Sono i battisti, sono i metodisti, sono i luterani, sono i riformati in tanti casi. E questo è ciò che ci fa più male. E noi dobbiamo essere chiari. In ogni caso, versetto 5 ci dà la motivazione della visita notturna di questi uomini. E questo veramente è il versetto cardine, se vogliamo, perché sono circondati, immaginatevi la scena, gli uomini chiamano Lot e gli dicono, dove sono quegli uomini che sono venuti da te questa notte? Falli uscire! E qua c'è la motivazione. Perché vogliamo abusare di loro. Vogliamo abusare di loro. E questa è la frase principale, la frase più importante. E qui è dove i proponenti della nuova moralità vogliono avere un'altra lettura, mettere il loro filtro e vogliono farci pensare che la parola di base non è abusare, ma è conoscere. La parola in realtà è la parola yada, la parola ebraica per conoscere, e vogliono farci pensare che loro volevano conoscere gli amici di Lot come magari qualcuno vorrebbe conoscere un nostro amico che viene dall'America per andarci a mangiare una pizza. Questo tipo di conoscere. Ci vuole veramente, come dire, tanta furbizia per travisare le scritture in questo modo. E vogliono convincerci che, no, questo non puoi usarlo per dire cosa pensa Dio a riguardo. Voglio dire una cosa che è molto importante, ed è questo. Se i proponenti della nuova moralità hanno ragione, noi dovremmo essere onesti e dire avete ragione, la Bibbia non parla in modo negativo dell'omosessualità come noi pensavamo. Dovremmo essere onesti. La Chiesa l'ha fatto in passato, giusto? Quando c'era il discorso schiavismo, che tanti usavano nella Chiesa per, come dire, giustificare il loro atto di avere schiavi, a un certo punto della storia la Chiesa ha dovuto dire abbiamo sbagliato. Avete ragione voi. Lo schiavismo va contro la volontà di Dio. E se fosse vero che la Bibbia non si pronuncia o anzi incoraggia lo stile di vita omosessuale, noi dovremmo dire, avete ragione, cambiamo anche noi la nostra filosofia. Però la Bibbia è chiara, la Bibbia è chiara. La parola abusare che abbiamo nella nuova riveduta, magari è diversa nella vostra traduzione, è conoscere. E vogliono farci pensare che Yadà vuol dire conoscere, come ho detto prima, però non ci permette lo stesso testo di tradurlo in un modo diverso. In versetto 8 si usa la stessa parola, ecco due figlie che non hanno conosciuto uomo, e qua si parla conoscere in modo carnale, ed è la stessa parola che usano in versetto 5 per quello che volevano fare gli uomini depravati di Sodoma. Il brano parallelo, che se abbiamo tempo lo guarderemo in Giudici 19, 22 e 25, è il brano parallelo in cui c'è un uomo levita con la sua concubina e il suo servo che entrano in una città di Israele e succede la stessa cosa, e il levita va a dormire nella piazza e arrivano gli uomini della città e dicono al padrone della casa che vogliono yadà l'uomo levita. E cosa succede? L'uomo dice no, fa la stessa cosa che fa qui Lot, propone le donne, che adesso dirò qualcosa a riguardo, e in quel caso loro yadà conoscono carnalmente la levita e la serva. La parola è yadà, la parola è correttamente tradotta come abusare. Giuda 1,7, un altro versetto che ci dà l'interpretazione biblica di questo stesso brano, Giuda 1,7, andiamo a vederlo, cosa dice? Giuda 1,7, vedo un attimino per trovarlo. Proprio un attimino, non di più. Giuda, non Giuda Iscariota a proposito, alcune volte c'è confusione, non è quello che ha tradito il Signore. Giuda 1,7, allo stesso modo Sodoma e Gomorra e le città vicine che si abbandonarono come loro alla fornicazione e ai vizi contro natura. Cosa significa? Significa che Giuda pensava, sapeva, attraverso la saggezza dello Spirito Santo, che il peccato di Sodoma e Gomorra non era non conoscere o non trattare bene gli amici di Lot, era peccare di peccati contro natura. La filosofia, l'approccio, l'interpretazione dei proponenti della nuova moralità non funziona. Un'altra cosa interessante che voglio che riflettiamo è questo aspetto di questo gesto in versetto 7 e 8. Vi prego, fratelli miei, torniamo a Genesi 19. Non fate questo male, ecco, ho due figlie che non hanno conosciuto, Yada, uomo, lasciate che io ve li conduca fuori e voi farete di loro quel che vi piacerà. Ma non fate nulla a questi uomini perché sono venuti sotto l'ombra del mio tetto. Ora, questi sono versetti che a noi ci sfidano. E ci sono tanti modi in cui potremo, come dire, interpretarli. Sicuramente una delle spiegazioni è che Lot sapeva che questi uomini non avrebbero accettato mai la proposta di conoscere le donne e che stava solo cercando di guadagnare tempo. Le figlie, se le andassimo a leggere più avanti, erano promesse in matrimonio a uomini di Sodoma e Gomorra. Magari Lot pensava che loro avrebbero protetto le figlie, le sue figlie. Però quello che ci rimane come sicuramente l'insegnamento principale è che Lot vedeva come l'atto con donne come meno grave di quello che sarebbe stato l'atto con degli uomini. Questa è la verità che esce fuori. Noi sappiamo che ci sono peccati che meritano un castigo più grande di altri, Gesù lo disse nel Nuovo Testamento. E nella scaletta di peccati che richiedono la condanna e la punizione di Dio, l'omosessualità è quella più grave. Questo è ciò che vediamo da Genesi 19. Come detto, noi viviamo in questo contesto e noi dobbiamo essere come Lot in versetto 14, andate a vedere quello che dice. Lui dice ai suoi generi che avevano preso le sue figlie, dice: alzatevi, uscite da questo luogo perché il Signore sta per distruggere la città, questo è il nostro ruolo. Usciamo di questo contesto, ravvediamoci, dobbiamo lasciare indietro questa immoralità. Però dobbiamo essere pronti alla reazione. Ma i suoi generi parve che volesse scherzare. È una barzelletta per il mondo. La nostra visione sulla sessualità, sul giudizio di Dio, per tanti è una barzelletta. Però non stiamo scherzando. Prima Pietro 4,17 dice: infatti è giunto il tempo in cui il giudizio di Dio deve cominciare dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? È la Chiesa, il punto iniziale dalla quale, verso il quale è destinata l'ira e la punizione di Dio. E noi dobbiamo essere coscienti, dobbiamo essere forti, dobbiamo essere convinti che questa è la strada per noi. Dio non ha balbettato. Dio non ha fatto confusione a riguardo. La sua volontà è chiarissima. Secondo brano che vogliamo vedere velocemente, Giudici 19. Giudici 19. Quanti di voi avete letto il libro di Giudici? Qualcuno? Ecco, ci abbiamo alcuni. Marco si gratta il naso, pensavo che... ha fatto finta. Giudici 19, ho fatto un piccolo accenno prima a questo brano. Se avete un titolo, diciamo, sopra il 19, dice: violenza fatta alla moglie di un levita in Gibea di Beniamino. E come detto, questa è una ripetizione della storia di Sodoma e Gomorra, però in territorio dei giudei, in territorio del popolo santo. Il messaggio è questo. Il popolo di Dio è diventato uguale a Sodoma e Gomorra. Questo è il punto più basso della vita degli israeliti. E sicuramente molti propongono che è il momento più basso di tutto l'Antico Testamento. E non abbiamo tempo di leggerlo tutto, però è simile alla scena che abbiamo letto in Genesi 19. In Giudici 19, chissà se sarà un caso. Genesi 19, Giudici 19. In ogni caso, in versetto 22 leggiamo che i protagonisti sono il Levita, sono la concubina, cioè una delle sue donne, o magari la moglie, e il suo servo, e loro, ecco, dopo aver fatto i passaggi stessi di degli uomini che sono venuti a casa di Lot, loro sono in piazza, e l'uomo gli dice in versetto 20, non devi passare della notte sulla piazza, lo condusse in casa sua e diede di foraggio agli asini. Versetto 22, mentre stavano rallegrandosi, ecco gli uomini della città, gente perversa, di nuovo notiamo proprio, è definito uomini, genere maschile, circondarono la casa, picchiarono la porta e dissero al vecchio, al padrone, fa uscire quell'uomo che è entrato in casa tua perché vogliamo abusare di lui. Vogliamo abusare. Abbiamo già visto quello che significa questa parola. E il padrone cerca di intercedere come nella stessa storia di prima. E lui cerca di offrire la figlia in versetto 24 e la concubina dell'ospite, almeno non peccherebbero del peccato dell'omosessualità, penserebbe il padrone. Ma c'è una differenza, ci fa capire che il popolo di Israele è andato oltre il peccato di Sodoma e Gomorra ed è che loro accettano la proposta del padrone, fanno ciò che non è scritto, che non mi va di leggere dal versetto 26 al 28 perché veramente, come dire, è una cosa davvero forte, leggetelo a casa. Fanno quello che non è scritto della concubina e poi se ne vanno il Levita con il suo servo. E voglio che riflettiamo sulle ultime parole di questo brano. Versetto 30, tutti quelli che videro ciò dissero, una cosa simile non è mai accaduta, né si è mai vista da quando i figli di Israele salirono dal paese di Egitto fino al giorno d'oggi. E poi, attenzione a questa frase, prendete a cuore questo fatto, consultatevi e parlate. E cos'è questo ultimo versetto? Questo versetto è un richiamo a noi che stiamo leggendo questo a riflettere e a pensare, a non ignorare, a non cercare, per quanto sia scomodo questo argomento, di non metterlo sotto la moquetta, ma di parlarne, di prenderlo a cuore. A mio avviso questi versetti sono stati inclusi perché avevamo bisogno di questo ammonimento per parlare e non in modi sconvenienti come alcuni fanno, però di parlarne dell'estrema depravazione alla quale porta l'immoralità sessuale, di ogni genere. Qua vediamo il punto più basso della depravazione. E io so che non è comodo. So che vorremmo magari parlare di altro, magari delle promesse di Dio per noi, di cose che veramente ci ispirano, ma noi dobbiamo riflettere anche sulla realtà della depravazione in noi e anche della realtà dell'immoralità sessuale. Una domanda ai genitori. Se non parliamo noi ai nostri figli di queste cose, chi lo farà? Il mondo lo farà. Se non mettiamo noi i binari davanti ai giovani, ai figli, a coloro che stanno venendo dietro di noi, chi lo farà? Saranno i proponenti della nuova moralità. Invece la parola di Dio dice, prendete a cuore questo fatto, consultatevene e parlatene. E noi dobbiamo farlo perché non è una barzelletta, è il giudizio, è la punizione che arriva per la depravazione morale. Piomberà. Piomberà in ancora modi più grandi, perché lo vediamo anche in questi brani. L'ultimo brano che vogliamo vedere è un doppio brano, Levitico 18:22 e Levitico 23:13. Levitico 18:22 è 20:13. Vi rifaccio la domanda di prima, adesso con Levitico. Quanti di noi abbiamo letto il libro di Levitico? Ok? Bravi, sono i pochi ma buoni che sono riusciti a superare, soprattutto la parte dove si parla della muffa. La maggior parte dei credenti dicono, ma la muffa che c'entra con la mia vita? In ogni caso, Levitico ha molto da dirci. E questi sarebbero i brani che per molti sigillerebbero l'argomento. Gli altri, Sodoma e Gomorra, Levita e la concubina, magari si potrebbero interpretare, ma questi per molti sono comandamenti diretti e per quello non sono, cioè sono innegabili. Però se sei un proponente della nuova moralità, troverai il modo per interpretarli in modo diverso. E questi versetti sono veramente al centro del dibattito riguardo la nuova moralità. Se noi parlassimo con il nostro amico Valdese su questi versetti, lui direbbe no, l'avete capito tutto male. Fatevi spiegare cosa significa abominio, tohevà, eccetera, eccetera. Ora, cosa mai potrebbero dire i proponenti della nuova moralità per cancellare questi insegnamenti così chiari? Leggiamoli. 18:22. Non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole. 20:13. Se uno ha con un uomo relazioni sessuali come si hanno con una donna, tutti e due hanno commesso una cosa abominevole, dovranno essere messi a morte, il loro sangue ricadrà su di loro. Che altro c'è da dire, no? Diremo noi che leggiamo la Bibbia nel modo in cui siamo stati insegnati. La prima cosa che diranno quelli che propongono la nuova moralità è che dato che noi non applichiamo tutto il libro del Levitico, non possiamo applicare nessuna parte del libro del Levitico. Voglio farvi vedere questo slide, se lo possiamo mettere sullo schermo. E la realtà è questa. Si vede un po', vabbè, adesso lo spiego. La realtà è questa. Noi tanti ammonimenti del libro del Levitico non li seguiamo. Versetto 19 di capitolo 19. Non accoppierai bestie di specie differenti. Non seminerai il tuo campo con due specie di semi. Ne porterai veste tessuta di due diverse materie. Qualcuno porta poliestere e cotone? Stamattina, ha infranto Levitico. Versetto 27 di capitolo 19, non vi taglierete in tondo i capelli ai lati della barba. Ecco, non seguiamo tutto Levitico, allora non bisogna seguire niente. E questa è una slide che ha fatto un proponente, giusto, della nuova moralità, dove dice, questa è la logica di voi cristiani, eh? Dice, ignora, tagli i buffi di capelli. Questa è come loro vedono noi. Devi ignorare toccare un pallone di football americano, perché c'ha la pelle di maiale, non puoi toccare il maiale perché verrai messo a morte. E tatuaggi, quello da ignorare, secondo i proponitori della nuova moralità. E frutti di mare, perché Levitico dice non mangiare frutti di mare. E poi ecco, asini, agricoltura e poliester, e poi ci sono i riferimenti sotto. E loro dicono, voi cristiani biblici siete molto furbi, ignorate tutto quello, e l'unico che dite che bisogna obbedire è odiare i gay. Beh, bravi, vi fa comodo così leggere il Levitico. E così loro ci, come dire, vedono a noi. E portano l'idea che è irrilevante Levitico, perché, come vedete, ci sono tante cose che non seguiamo. Ora, non voglio entrare troppo nei dettagli riguardo al Levitico, però se vogliamo prendere qualche appunto, capitolo 17 fino al 26 è quella parte del Levitico che è chiamata il codice della santità, se vogliamo chiamarlo così. Era un codice, erano dei comandamenti dati al popolo di Israele, che se ci ricordiamo sta per entrare nella terra promessa, per far che cosa? Per distinguersi dai popoli che gli circondavano. Versetto 3 di capitolo 18 è un buon riassunto del contesto del Levitico. Dice così, non farete quello che si fa nel paese di Egitto dove avete abitato, né quello che si fa nel paese di Canaan dove io vi conduco, e non seguirete i loro costumi. Il popolo di Dio doveva essere un popolo santo in mezzo al paganesimo e in mezzo ai costumi religiosi pagani del paese di Canaan. Dovevano distinguersi dal popolo pagano. E questo porta molti della nuova moralità a dire è irrilevante per noi oggi, perché l'unica ragione per cui Dio ha dato un divieto all'omosessualità era perché si praticava in un contesto religioso pagano. E quello che si fa oggi è completamente diverso. Si praticava nei paesi cananei una forma abominevoli, però Dio non vieta in modi assoluti l'omosessualità. Vedete come riescono a spiegare e a sobbarcare questo ammonimento? Magari l'argomento sarebbe un po' come questo. Se Dio dicesse a noi oggi, immaginiamo che qualcuno riceve una rivelazione, anche se la scrittura è chiusa, però facciamo il caso, e dicesse non porterete dei collari con delle perline rotonde intorno al collo, perché queste perline sono troppo simili a quello che usano i cattolici per pregare il rosario. Immaginiamo che questo ci arriva a noi, nel nostro contesto. E noi lo scriviamo, e 500 anni dopo, immaginiamo che la Chiesa Cattolica non esiste più, e dei fratelli nella Chiesa Futura leggono questo e dicono non portare delle perline, sì, ma non ha il significato che aveva una volta per le persone del 2015. E così noi possiamo portare le perline, perché la Chiesa Cattolica non c'è più. Ed è questo l'argomento che fanno. Dicono, quella pratica dell'omosessualità era legato a quel momento, ma quello di oggi è completamente una cosa diversa. Ora, è importante dire che molte di queste affermazioni furono fatte nel contesto della condanna alle pratiche religiose dei cananei. Per il fatto che quella pratica religiosa non esiste più, non significa che il comandamento espresso da Dio non sia vincolante. Ripeto, molti furono fatti, questi comandamenti furono dati nel contesto pagano dei cananei e tutto quanto, ma non significa che non siano ancora vincolanti. Vi lo spiego, andate a vedere versetto 21 di capitolo 18, il versetto prima di 18:22. Non darai i tuoi figli perché vengano offerti a Moloch e non profanerai il nome del tuo Dio, io sono il Signore. Qualcuno vorrebbe dire che non è vincolante non offrire i figli e farli morire. No, è vincolante. Guardate il versetto 23. Non ti accoppierai con nessuna bestia per contaminarti con essa. La donna non si prostituirà a una bestia e una mostruosità. La Bibbia è molto pratica, giusto? Che ammonimento. Però nessuno vorrebbe dire no, no, quello era solo per quel periodo e non è per oggi. Per quanto dei comandamenti sono stati espressi in alcuni contesti, non vuol dire che non siano ancora vincolanti. Questo dimostrato dai versetti precedenti e versetti dopo. L'altra cosa che è un insegnamento, in versetto 24 e 25, se noi dicessimo no, ma questo era solo per Israele, era solo perché loro dovevano mantenersi puri, allora che senso ha che Dio punisce i paesi cananei proprio per praticare quelle cose abominevoli? Guardate, versetto 25. Il paese è stato contaminato, per questo io punirò la sua iniquità, il paese vomiterà i suoi abitanti. Voi dunque osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni e non commetterete nessuna di queste cose abominevoli, incluso versetto 22, né colui che è nativo del paese né lo straniero che abita in mezzo a voi, poiché tutte queste cose abominevoli le ha commesse la gente che vi era prima di voi, il paese ne è stato contaminato. Che vuol dire questo? Che Dio giudicò i popoli cananei per il loro peccato, che è scritto qua, un uomo che aveva relazioni carnali con un altro uomo. Questo è ciò che è chiaramente insegnato. Versetto 20:13 ci potrebbe portare a riflettere su un'altra domanda, quando dice dovranno essere messi a morte. Chi? Aspetta, stai dicendo che dobbiamo mettere a morte gli omosessuali o coloro che, come dire, violano i comandamenti di Dio? Qua, di nuovo, quando leggiamo l'Antico Testamento, dobbiamo ricordare che è scritto nel contesto della teocrazia. E quando noi leggiamo delle punizioni che sono riversate sul popolo di Israele e nel contesto del governo diretto di Dio sul suo popolo. E non c'era dibattito, non c'era dubbio se una persona era colpevole o meno, perché Dio lo diceva. Diceva, quella città deve essere distrutta, perché Dio l'aveva detto. Oggi viviamo non direttamente sotto il governo di Dio, abbiamo politici, abbiamo altre forme di governo. E Gesù stesso ci dà il modello, se ci ricordiamo diverse volte, lui entrò in contatto con dei fornicatori, la donna samaritana o la donna di Giovanni 7. E lui cosa fece quando le incontrò? Prese le pietre per, come dire, lapidarle? No. Disse, vai e non peccare più. Chiamò al ravvedimento. Questo è ciò che l'Antico Testamento dice. E io spero che saremo pronti noi. Una delle ragioni principali per cui ho voluto fare questo studio in questo periodo è perché so che tutti noi ne stiamo parlando. Abbiamo amici, abbiamo familiari. E non è che dobbiamo cercare di dire tutto allo stesso momento, ma noi dobbiamo avere chiarezza, noi credenti biblici. Dobbiamo essere noi solidi sulle nostre convinzioni. E poi è ovvio che si prova a parlare con amore, con gentilezza, prendendo ogni persona come la troviamo davanti a noi. Però non ci sono dubbi su quello che Dio ha detto nella sua parola riguardo l'immoralità sessuale e anche l'immoralità omosessuale. E tutto questo ha solo senso nel contesto della santità di Dio, vero? Dio è santo. Una volta che non hai più Dio santo nell'equazione della realtà in cui viviamo, niente ha senso. E noi dobbiamo prima di tutto essere catturati, affascinati della santità. Non è che abbiamo un atteggiamento negativo verso coloro che sono peccatori, abbiamo un atteggiamento positivo verso il nostro Dio che di conseguenza ci fa vivere nella santità. È questo che voglio incoraggiarvi a fare. Cercate il Signore, cercate la sua santità. Scavate il significato della esistenza di un essere che è assolutamente intoccato dal peccato e che non tollera il peccato nel suo universo. E questo ti porterà a vivere in un modo coerente con i suoi insegnamenti, che sono dati a noi non per guastare la festa, no. Se avete camminato col Signore in santità, sapete che quella è la vera vita, amen. La santificazione è la vera vita, è il vero fiorire della famiglia, dell'essere umano, del genere maschile e genere femminile. E vogliamo, ecco, continuare ad essere fedeli a questo Dio santo. Signore, grazie per la tua parola. Signore, dacci il coraggio e anche l'amore. Nessuno di noi vuole parlare come dall'alto verso il basso. Tutti noi ci riconosciamo nella stessa barca con ogni altro essere umano, colpevoli fin dalla nascita. Siamo macchiati dal peccato del nostro primo padre Adamo. È soltanto tramite Gesù che possiamo essere ripuliti, perdonati. Signore, vogliamo aggrapparci alla tua grazia. Ti prego che le nostre parole arrivino alle orecchie del mondo col tono giusto, col tono dell'amore, l'amore che non è un amore che, come dire, dice fa quello che vuoi, ma un amore che dice Dio ha un piano migliore, ha un piano bello, un piano benedetto per te, chiunque tu sei. Signore, grazie per la tua parola che è la nostra bussola, aiutaci a camminare secondo i tuoi precetti. Amen.